Lodi al Signore. È ancora strano stare qui in una conferenza davanti a pochi santi fratelli, ma tutto quello che ci incontra non è niente di strano. Noi conosciamo il nostro Signore, guardiamo a Lui, in questi giorni della conferenza vogliamo conoscerlo ancora di più e forse possiamo conoscerlo in modo diverso da come lo abbiamo conosciuto fino adesso. Nella scaletta c'è scritto che vogliamo avere una diversa veduta. All'inizio pensavo di dire un altro Cristo, un Cristo. E un fratello mi ha detto che il Cristo è sempre lo stesso, e nonostante ciò, lui, noi possiamo vedere un altro lato, il Signore. Da una parte vediamo che è il leone della tribù di Giuda e dall'altra parte vediamo che lui è l'agnello in mezzo al trono, davanti al trono. È importante conoscere anche questo lato, questo aspetto del Signore, che lui è il leone. Dobbiamo anche sottolineare questo aspetto. Noi lo conosciamo come l'agnello che toglie il peccato del mondo e ognuno lo conosce, almeno ognuno di noi. Pietro in Atti 8:32. Questo etiope ha letto nella scrittura, egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. In questo modo lo conosciamo come l'agnello che senza opporsi si fa condurre al macello. Se guardiamo questo Cristo in rivelazione, allora questo agnello si dimostra in un altro aspetto. In Apocalisse, qui quando lui parla è come un rumore di tante acque. E qui in Apocalisse 5 lui riceve questo rotolo e i suoi sigilli dovevano essere aperti per portare avanti il piano di Dio. Giovanni in capitolo 1 è caduto a terra come morto. Il Signore disse non temere, ma qui nel capitolo 5 si chiede chi è degno di aprire questo libro e di aprire i sigilli, e a Giovanni è detto non piangere, ecco, non piangere, ecco. Queste tre parole sono decisive per la conferenza. Dobbiamo vedere il Signore. Non dobbiamo piangere, ma possiamo vedere il Signore. Possiamo vedere colui che sta sul trono e che è degno di aprire i sigilli. che opera ogni ora secondo il piano di Dio, la sua volontà. Noi vogliamo vedere questo Signore e vogliamo anche vedere in quale opera Lui ci ha chiamati e Lui vuole chiamarci in questa sua opera. Non vogliamo lasciarci distrarre neanche dalla situazione in cui ci troviamo, neanche dalle decisioni che vengono prese, dalle notizie che sentiamo. Noi guardiamo al Signore, Lui controlla ogni cosa, Lui ha ogni cosa nelle sue mani. Durante questi mesi passati che sono stato ricordato fortemente in che opera ci troviamo. Se pensiamo alla storia di Israele, come sono caduti, come sono stati deportati in cattività, come sono tornati per costruire il secondo tempio. Questa è un'immagine per quello che facciamo oggi. Questa immagine l'ho vista nuovamente, in modo nuovo. Noi ritorniamo a Babilonia, lo sappiamo, penso che conosciamo la storia. Era nel 540 circa, davanti a Cristo. Prima hanno costruito l'altare, poi hanno posto la pietra angolare. 535 davanti a Cristo. Esra 3, versetto 10. Quando i costruttori posero le fondamenta del Tempio del Signore, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con delle trombe e i leviti figli di Asaf con dei cembali per lodare il Signore, secondo le direttive di Davide, re. E si cantavano, rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. E tutto il popolo, gridando di gioia, lodava il Signore, perché si erano poste le fondamenta della casa di Dio. Che il Signore, molti sacerdoti, leviti e capi, famiglie, anziani che avevano visto la prima casa, piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci gridando per la gioia, al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da quello del pianto del popolo, perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano. Leggendo questo, ho pensato anch'io, appartengo a questi anziani. Quando sono entrato nella Chiesa, ho conosciuto la Chiesa, abbiamo veramente giubilato. E di nuovo mi sono ricordato di questa gioia. Avevano posto le fondamenta, 516 era pronto il Tempio e dopo seguiva quasi niente. In Esra si vede che le cose andavano avanti velocemente. Anni sono passati senza che sappiamo tante cose. Erano lì, avevano costruito l'altare, il tempio, hanno istituito di nuovo i sacrifici, i servizi, e 70 anni durava. possiamo immaginarci. Micha 3, versetto 12. Micha 3, versetto 12. Perciò, per causa vostra, Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di rovine e il monte del Tempio un'altura boscosa. Dopo la distruzione che è successa da parte di Nebucadnezzar, non è rimasto quasi niente di Gerusalemme. Il Tempio è stato rovinato, tutte le case erano rovinate, demolite, alcuni hanno abitato nelle cantine. La maggior parte ha abitato al di fuori della città, nella campagna, in campagna.
Nehemia.
Alcuni sono tornati a Gerusalemme. Nehemia ha visto che la situazione era frustrante, la situazione delle persone lì era veramente scoraggiante, erano rovine, erano tutti scoraggiati, con la conseguenza che avevano abitato in campagna e si sono mescolati con altri popoli. Non voglio entrare in questa tematica. Se si legge Malachia, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, si vede quanto lontano, dopo questi 70 anni di prigionia, quanto era lontano il cuore del popolo del Signore. E ho detto al Signore, preparando questa riunione, non deve succedere a noi. Sì, si può comprendere questo scoraggiamento, però il nostro cuore deve rimanere col Signore. Dobbiamo vedere che Signore abbiamo. Dobbiamo conoscere il suo piano per oggi. Il nostro cuore deve rimanere fervente. Questo miscuglio con mescolamento con i popoli a conseguenza che il cuore si raffredda. Malachia è scoraggiante. A volte fa bene provare, esaminare il proprio cuore. Si oppongono questa gente, si oppone al Signore, discute col Signore. Signore, perché ti arrabbi? Noi non abbiamo fatto tante cose. Per esempio in Malachia 1:6. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Il Signore dice, ma se io sono Signore, dov'è il vostro timore? E che è disprezzato? Ma voi dite, in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Nome? Voglio leggere anche 12 e 13. Voi però lo profanate quando dite la tavola del Signore è contaminata e ciò che dà come cibo è spregevole. Non avevano nessun apprezzamento per il Signore.
sah wahrscheinlich auch nicht so prächtig aus.
Forse la situazione non era meravigliosa, il tempio non era più così bello come il vecchio tempio, e intorno al tempio la città rovinata. Versetto 13, voi dite anche, oh che fatica, ah che fatica, e mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti, offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate, dovrei io radirle dalle vostre mani, dice il Signore, maledetto il disonesto che ha nel suo greggio un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa, poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti. E il mio nome è tremendo fra le nazioni. Non dobbiamo comportarci così. Vediamo l'esempio di Anania e Safira. Non dobbiamo comportarci così. Dobbiamo essere sinceri nei confronti del Signore e nei confronti dei fratelli. Dobbiamo anche essere sinceri davanti a noi stessi. Il Signore conosce comunque il nostro cuore. Non dobbiamo fare uno spettacolo davanti al Signore. Malachia 3, 13 ancora, per vedere un po' la situazione. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, eppure voi dite, che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto, è inutile servire Dio. Perché devo servire il Signore? È inutile, non ho nessun guadagno. Che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti, a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? Ora noi proclamiamo beati i superbi, sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano. Sì, tentano Dio e restano impuniti. Il Signore poi risponde, allora, quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Questa situazione si può comprendere se si sa che erano mescolati con i popoli intorno a loro. Neemia aveva risolto questo problema. Malachia era l'ultimo profeta e dopo 400 anni il Signore non aveva più parlato. Solo quando il Signore è venuto di nuovo Dio ha parlato. Lo dico solo per imparare a guardare alla nostra condizione. Signore, fammi vedere la mia condizione alla tua luce. Dobbiamo chiedere al Signore la nostra situazione, dacci luce. Conosco, Signore, il tuo piano e il mio cuore è ancora ardente e fervente per il tuo piano. Noi vogliamo guardare a questo Signore che ha in mano tutta la situazione. Guardiamo al Signore. Lui è il re e lui è il sacerdote, lui è il leone e anche l'agnello. Lui è stato fatto Signore e Cristo. Gli apostoli avevano un tale Signore davanti a sé. Atti 2, versetto 34, 34. Davide infatti non è salito in cielo, eppure egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per scabello dei tuoi piedi. Dobbiamo leggere anche Ebrei 1, versetto 8 e 13, parlando del figlio dice, il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia, versetto 13, e a quale degli angeli disse mai, siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi? Questo è questo Cristo risorto. È un po' diverso. Lui come uomo è andato attraverso morte, risurrezione, si è seduto alla destra della maestà in alto. Signore Gesù, questo Signore lo vogliamo conoscere nuovamente, in modo nuovo, come colui che dirige ogni cosa secondo il suo consiglio, secondo la sua volontà. Noi ci troviamo nel suo consiglio, non siamo esposti a altre potenze, ma noi stiamo nel consiglio del Signore, collaboriamo con Lui, dobbiamo conoscere un tale Signore. Oggi non è più questo agnello muto, in Apocalisse 17, versetto 14, combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà. Questo è un agnello che combatte, che sta in guerra. Versetto 14, perché egli è il Signore dei Signori, il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Signore Gesù, vediamo qui un agnello diverso, non è un agnello muto davanti al suo a chi lo tosa, ma è un agnello che combatte, che sta in guerra, che vince. E alcuni vengono con lui, chiamati, eletti e... Non è un problema essere chiamati, non è un problema essere eletti, ma è forse un problema di essere fedeli. Dobbiamo impararlo in questo tempo. Quelli che vengono con Lui sono chiamati, eletti e i fedeli. Signore Gesù, dacci un cuore fedele. Quelli che vengono con Lui sono fedeli. E Lui compie oggi il suo consiglio. Leggete questi versetti e pregate ancora in base a questi versetti, Efesini 1, che opera ogni cosa secondo il proposito della sua volontà. E anche Atti 4, dove vediamo la preghiera della Chiesa, pregano, versetto 26, i re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore, contro il suo Cristo, è un citato del Salmo 2, e poi dice, proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, poi si sono radunati Erode e Ponzio Pilato insieme con le nazioni, con tutto il popolo di Israele per fare tutte, si sono riuniti contro uno, versetto 28, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabiliti che avvenissero. Questo è il punto. Sono contro il Signore, si erano riuniti, radunati contro, ma era anche previsto, prestabilito. L'agire di coloro che vengono menzionati non è giustificato con questo. Si erano radunati, ma per compiere il consiglio e la volontà di Dio. Così dobbiamo conoscere il nostro Signore. Tante cose non le conosciamo, non capiamo tutto. Anche Pietro non aveva capito, gli aveva dato un buon consiglio al Signore, però ecco, questa gente era contro il Signore, però era già prestabilito dal Signore. Doveva avvenire in questo modo. Dobbiamo leggere alcuni versetti per vedere come il Signore opera. Ci sono, per esempio, in Daniele, ha servito Nebuchadnezzar, Nabucodonosor non era un uomo gentile per niente. Chi non faceva ciò che voleva lui furono uccisi e basta, e le loro case furono abbattute. E questo Daniele 2,21 Daniele dice di Dio: egli alterna i tempi e le stagioni, le pone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e sapere agli intelligenti. Lui depone i re e li innalza. Così facile è. In Daniele 4,14 è anche molto illustrativo. Daniele doveva interpretare il sogno e alla fine dice:
damit die Lebenden erkennen, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen, wem er will.
So, come
er hat Macht über das Königtum der Menschen und verleiht es wem er
will. Ha potenza, il potere su il.
Wisst ihr, wer der niedrigste ist?
Welcher Vers fällt euch da? So, dove si tratta.
Mir ist ein anderer eingefallen, aber gucken wir mal nach, was dort steht.
Ephesini 3,8, dice un fratello.
Von Paulus, ja. Aber mir ist Philippa eingefallen. Philippa 2.
Lui vuole leggere Filippesi 2, versetto 7. Ma spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Lui è il più basso degli uomini, ma è stato posto sovranamente innalzato sopra ogni cosa, ogni nome. E ciò che concerne Nabucodonosor è interessante come Neemia, Neemia ha profetizzato, come? Neemia 27, Geremia 27, 6 e 7. Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, al suo figlio e al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù. E proprio così è avvenuto. Questo era al tempo di Nebucadnezzar. Si sapeva già che lui doveva essere re, il figlio e anche il nipote. Il figlio del nipote. Il Signore ha tutto nelle sue mani. Dobbiamo conoscere un tale Signore e il suo proponimento. Nabucodonosor, così grande, così terribile, tutto era già determinato per quanto riguardava la sua persona e il suo regno. E tutto è avvenuto così. In ogni libro di storia si può vederlo, cosa è successo con lui. Quando Paolo fu in Atene, faccio un salto al Nuovo Testamento, lui predicò a quella gente di Atene che lui parlava del Dio che determina le epoche e anche i confini. Negli ultimi anni abbiamo potuto osservare un grande cambiamento. Poco si è cambiato per il bene, per il meglio, ma il Signore determina le epoche e anche i confini delle nazioni. E in Proverbi c'è scritto che Egli dirige i cuori dei re come corsi d'acqua. Non si accorgono, però Lui dirige i loro cuori. Se vediamo un po' la storia del popolo di Israele, il suo popolo terrestre, mi meraviglio. Non sono un... Sono concentrato su Israele, però la storia di Israele va passo a passo con la storia dell'edificazione delle chiese. Quello che dirige tutto nella storia è la chiesa oggi. La chiesa deve prepararsi come sposo, ma tutto il resto è cosa che accompagna la chiesa. Dobbiamo, queste cose che accompagnano la chiesa possono darci un'idea cosa succede. Nella storia di Israele, in 1600 anni prima di Cristo, in Deuteronomio, c'è scritto come dopo che dovevano essere deportati tutto quello che seguiva dopo. 1600 anni prima di Cristo, prima era scritto, noi siamo già 2000 anni dopo e possiamo vedere che tutto quello che è stato detto è successo precisamente. Dobbiamo essere impressionati dal fatto che il Signore è il leone sul trono e che Lui ha tutto nella sua mano. Deuteronomio 28, dal versetto 24 in poi, il Signore ti disperderà fra tutti i popoli da una estremità della terra fino all'altra. Questo è successo dopo 70 dopo Cristo. E la servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, il legno e la pietra fu quelle nazioni, non avrai riposo e non vi sarà luogo dove i tuoi piedi possano fermarsi. Là il Signore ti darà un cuore tremante, degli occhi che si spengono e un'anima languente, la tua vita ti starà davanti come sospesa, tremerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua esistenza. La mattina dirai fosse pur sera e la sera dirai fosse pur mattina, a causa dello spavento che ti riempirà il cuore, a causa delle cose che vedrai con i tuoi occhi. Popoli di Israele, i giudei, non avevano più riposo dopo, erano scacciati 70 anni dopo Cristo. Erano sempre perseguitati, come è scritto qui.
E
questa persecuzione ha fatto sì che i primi 1882, i primi sono tornati in Palestina per comprare un pezzo di terra. Non c'era ancora nessuno Stato, poi seguiva la prima guerra mondiale. Perché era possibile? Il popolo di Israele, la Palestina al tempo di allora, faceva parte del regno osmano, e valeva la legge del re, seguiva la prima guerra mondiale, e il regno degli osmani fu vinta, perché stavano combattendo con la Germania, che avevano poi perso la guerra, e poi la Palestina fu occupata dagli britannici. Potete leggerlo nella storia. Non c'era ancora lo Stato di Israele, seguiva una seconda guerra mondiale e c'era una forte persecuzione, e poi nel 1948 fu fondato lo Stato di Israele. Sono poco terreno sulla carta geografica, ma subito quando avevano fondato lo Stato c'era guerra, e poi i giudei hanno ricevuto un po' più di terreno, la guerra dei sei giorni, hanno guadagnato altro terreno, anche la parte est del Gerusalemme, e adesso molto la mano dei giudei. Luca, tutto questo è stato scritto: il Signore è il leone sul trono, leone della tribù di Giuda, l'agnello sul trono. Così è esatto. Questa era una piccola corsa della storia. Tutto quello che è successo è avvenuto perché è già stato scritto qui nella scrittura. Oggi questo Signore ci viene mostrato in Apocalisse 1. Oggi questo Signore cammina anche tra i candelabri d'oro. Ho tralasciato una cosa. Come conseguenza di ciò che ho detto, la scrittura dice, Paolo in Romani 13, non c'è autorità se non da Dio. Non c'è, ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Sono versetti molto forti. Forse si potrebbe scoraggiarsi se si guarda dei governanti forti. Ma vediamo in Daniele una persona che era sottomesso, ma non aveva fatto ciò che era contrario a Dio. Anche i suoi amici dovevano essere messi nel forno bruciante e hanno detto a Nebucadonosor: il nostro Dio può salvarci, se non lo fa va bene, se lui vuole lo può fare. E sono stati salvati. E Daniele era sottomesso a Nabucodonosor e tutti i regnanti che seguivano, non rinnegando mai il suo Signore. Questo è un esempio per noi, per vedere cosa vuol dire essere sottomessi alle autorità date da Dio. Anche Pietro, primo Pietro 1, c'è scritto anche, primo Pietro 2, Tito 3:1, ricorda loro siano sottomessi ai magistrati e alle autorità. Noi possiamo pregare per le autorità. Vogliamo parlarne ancora precisamente. Questo Signore che dirige ogni cosa, lui cammina oggi in mezzo ai candelabri d'oro. In Apocalisse lui si presenta per le chiese. Vediamo anche in Apocalisse 22:16. Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi tutto quello che ha parlato prima, queste cose in seno alle chiese. Questa parola è una parola per le chiese. E il Signore dice: io edificherò la mia chiesa e le sue chiese sono quelle che dovranno regnare col Signore. E Pietro dice, se tutto succede così, quale uomini dobbiamo essere noi? Il Signore Il Signore purifica il suo candelabro. Il Signore anche purifica noi, vuole avere dell'oro puro, vuole avere dei candelabri d'oro in mezzo ai quali Lui vuole camminare. In Efesini 4 c'è scritto 4, noi cresciamo in Lui come capo, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Noi cresciamo in vita e questa vita vuole crescere nel capo. Non diventiamo uomini spirituali giganti spirituali, ma cresciamo nel capo. Più che cresco, più sono dipendente da colui che è il capo. E in questo modo possiamo collaborare con Lui come un regno di sacerdoti. Apocalisse 1, versetto 6, e anche Lui ci ha acquistati e Lui ha fatto di noi un regno dei sacerdoti. Lui vuole avere un regno. E il Signore è stato dato come capo supremo alla Chiesa. Questi sono versetti molto importanti. Efesini 1, versetto 21, anche il 20, questa potente efficacia della sua forza, Egli l'ha mostrata in Cristo Gesù quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Ogni cosa Egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Dobbiamo imparare a collaborare col Signore, primo come capo della Chiesa, ma anche come capo sopra, sì, che sopra ogni cosa, dato alla Chiesa. Con Lui vogliamo collaborare, vogliamo vedere questo leone che oggi dirige ogni cosa, che tiene ogni cosa nella sua mano, che sta al di sopra di ogni potenza, di ogni regno. Lui è stato posto sopra ogni cosa. Chi non vorrebbe collaborare con Lui? Quale Chiesa? Non è immensa questa vista? Non veniamo per piangere, ma per collaborare con Lui. Sì, noi preghiamo per le cose che ci preoccupano, però abbiamo bisogno di questa visione che del Cristo che sta sul trono, che è tutto nella mano. Non dobbiamo essere frustrati, scoraggiati, non serve collaborare. No, dobbiamo collaborare con Lui in preghiera, con fede. Il Signore opera. È una preghiera secondo il suo proponimento, non è una preghiera qualsiasi, non è una preghiera per migliorare il mondo. Non è una preghiera che migliora l'atmosfera, il clima. L'uomo che oggi è sulla terra non riuscirà a migliorare il mondo. Ciò che fa l'uomo distrugge. Sì, forse puntualmente si può migliorare qualcosa, però non migliora in generale. Più che venga il Signore, più presto il clima si migliora.
Wir brauchen nicht auf Demonstrationen gehen. Es ist wichtiger, in seinem Vorsatz.
Non dobbiamo andare sulla strada e dimostrare, è più importante pregare, essere uno col Signore e conoscere colui che dirige oggi ogni cosa. Lui ha tutto nelle sue mani, noi possiamo collaborare con lui. Lettera agli Ebrei dice che siamo diventati partner del Signore, del Cristo, compagni di affari. Noi sappiamo, conosciamo la situazione, noi possiamo collaborare con questo Cristo, vogliamo afferrare o ottenere questa visione e vedere il leone, e qualcosa cambierà in noi. Lui è il leone della tribù di Giuda e anche l'agnello sul trono in eternità. La redenzione vale per sempre, lui è l'agnello per sempre, in tutta l'eternità, ma lui è anche il leone, gloria al Signore. Amen. Grazie Signore, tu sei anche il leone.